Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano.
Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema.
Salve a tutti amici di Cinematica e bentrovati con la puntata numero 10 del nostro programma, che prevede un viaggio intorno ai suoni della musica da film di tutto il mondo e di tutte le epoche. Puntata caldissima anche oggi, finalmente cominciamo a fare cifra tonda, 10 puntate, il nostro discorso comincia ad articolarsi sempre meglio. E siamo contenti anche del feedback che stiamo ricevendo via internet, sulla nostra pagina Facebook, Cinematica Radio. Ho recentemente anche approntato un account per cinguettare su Twitter attraverso Cinematica e rimanere collegati sempre di più con voi. Ma direi di entrare nell'ambito della trasmissione e di partire immediatamente con i suoni di uno dei noir contemporanei più avvolgenti, I Soliti Sospetti. Le musiche composte da John Ottman per il film The Usual Suspects, I Soliti Sospetti, diretto nel 95 da Bryan Singer. Cast eccezionale: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chad Palminteri, Kevin Pollack, Steven Baldwin, Benicio del Toro, giovanissimo, e tanti altri. Un cast eccezionale per un film che ha lasciato il segno. Diciamo che da quel momento rivolgersi alla figura di Kaiser Soze, chi è Kaiser Soze, è diventato un classico anche della cultura pop, il classico personaggio che ha travalicato i confini cinematografici per entrare di diritto anche in quelli della cultura pop. Interessante la figura di John Ottman, musicista ma anche mestierante del cinema, e questo è un dettaglio interessante anche perché, essendo tra l'altro collaboratore dello stesso Bryan Singer anche in altri fenomenali film, penso a Operazione Valchiria ad altri lavori del maestro Singer, il doppio ruolo che il maestro Ottman ha rivestito in questi casi, quello di montatore e di compositore, diciamo che ha garantito una musicalità e un ritmo eccezionale dal punto di vista musicale di questi lavori, anche perché sappiamo bene che se c'è una maestranza coinvolta oltre al regista nell'importanza del montaggio appunto della musica, quello è proprio il montatore, cioè il montatore del film. Di solito il compositore, il regista e il montatore del film lavorano a stretto contatto, quindi diciamo che saltando un passaggio e facendo, come dire, convergere nella stessa persona il ruolo del montatore e del compositore, è assolutamente garantita la velocità e la musicalità del brano. Ma torniamo in Italia. Partiamo a tutto ritmo con le incredibili musiche composte da I Goblin per un film del 77 diretto dal grandissimo Enzo G. Castellari, La via della droga. Il film promette quello che il titolo mantiene, è un tipico film di ambientazione crime, detective story, legato in questo caso alla storia di un poliziotto infiltrato interpretato da Fabio Testi. Nel film anche David Hemmings, il grandissimo attore inglese che tutti ricordiamo legato allo straordinario Blow Up. Inutile dire qualcosa sui Goblin, direi, non hanno certo bisogno di presentazioni. Mi limito a ricordare che dopo il grandissimo successo avuto con la colonna sonora di Profondo Rosso, che in qualche modo rappresenta il loro esordio nel mondo della musica da cinema, nel 77 i Goblin sono ormai una realtà che è stata, come dire, chiamata più volte da produttori e registi per sonorizzare i loro lavori. In questo caso la formazione che come dire, si occupa delle musiche di La via della droga e di alcuni altri film coevi come Roller, per esempio, è quella guidata dal grandissimo Claudio Simonetti alle tastiere, Massimo Morante alla chitarra, Fabio Pignatelli al basso, Maurizio Guarini si occupa dell'altra parte di sintetizzatori. E la grande differenza rispetto alla formazione storica che suonò Profondo Rosso e altre colonne sonore della prima parte degli anni 70 è l'introduzione di Agostino Marangolo alla batteria al posto del grandissimo Walter Martino. Citavamo prima David Hemmings. David Hemmings è, come dire, protagonista di uno dei film più importanti della Swinging London e del cinema italiano degli anni 60, Blow Up. Le musiche che il grandissimo Herbie Hancock compose per Blow Up, capolavoro masterpiece del cinema italiano diretto da Michelangelo Antonioni nel 1966 e girato interamente nella Swinging London, con protagonisti appunto del calibro di David Hemmings e una serie di chicks. Scusate il termine, non vuole essere assolutamente dispregiativo, ma così venivano definite le Swinging Chicks degli anni 60. Incredibile colonna sonora composta, eseguita e diretta da Herbie Hancock. L'aneddoto vuole che inizialmente Herbie volasse a Londra per le session con alcuni musicisti inglesi, ma poi, non soddisfatto del lavoro, reincise tutto il repertorio. Abbiamo sentito in questo caso il titolo dei, il tema dei titoli di testa. Reincise, dicevo, tutto il lavoro, occupandosi a New York con i suoi musicisti di riferimento, occupandosi di piano e melodica in compagnia delle trombe di Freddie Hubbard e Joe Newman, dei sassofoni di Phil Woods e Joe Anderson, dell'organo di Paul Griffin, per quanto sia indicato spesso nelle recording sessions addirittura la figura di Jimmy Smith, ma si hanno notizie abbastanza certe sul fatto che l'organista della session fu in entrambi i casi Paul Griffin, la chitarra di Jim Hall e la sezione ritmica incredibile di Ron Carter al basso e Jack DeJohnette alla batteria. Ma diciamo, la colonna sonora di Blow Up è entrata nella leggenda dal punto di vista del suono soul jazz che la caratterizzava. Ricordo anche il classicone entrato poi nelle borse di tutti i DJ di soul jazz e funk, ovvero Bring Down the Birds, il classicone che Herbie scrisse per la brevissima scena nello studio fotografico e che poi divenne appunto un classico del rare groove, addirittura arrivando a essere campionato anche da artisti come i D-Light, per esempio, nella loro storica Groove is in the Heart. Ma dicevo, il suono swinging jazz della colonna sonora è interrotta da un unico episodio elettrico di una band di capelloni inglesi che compare anche nel film. Il suono è più o meno questo. Ed è proprio questo l'effetto che Stroll On dei mitici Yardbirds fa all'interno del film e della colonna sonora di Blow Up. Un momento elettrico, distorto, nevrotico, quasi proto-punk. Nella formazione degli Yardbirds in quel momento convivono le due chitarre di Jeff Beck e Jimmy Page. Cosa si può desiderare di più da una rock and roll band? La band fu contattata per comparire direttamente nel film, diciamo la produzione contattò gli Yardbirds per avere, come dire, all'interno del film, che in qualche modo esplorava anche le contraddizioni e i gusti dei giovani della swing in London in quel momento. Ci furono alcune band che furono contattate per comparire come simbolo, diciamo, all'interno di questo discorso della swing in London e poi la spuntarono gli Yardbirds, che nell'estate del 66 stesso incisero questa cover, questa che poi alla fine è una cover, per quanto con il testo cambiato e quindi risulta quasi un'inedita, la cover di un famoso brano classico del rockabilly, Train Kept Rolling, del Johnny Burnett Trio, in questo caso ribattezzata Stroll On, cambiando le liriche e aggiungendo queste dosi massicce di suono proto-punk.
Prego, volesse entrare?
E chi c'è sta là dentro?
È Camilla!
Ma chi sta, chi è?
Ma tu chi sei?
Assunta sono!
Ma non, signore, io la chiatta volevo!
Ah, e io te lo dicevo che non era chi!
Errore, pigliasti!
Non fu io a sbagliare, fu Idda che mi fece confondere. Si buttò dentro la vettura.
Ah. Ma io credevo che a me mi voleva rapire.
E che ti fece l'illusione che io proprio a tia, fra tante avrei prescelto, eh?
Ma come? Ma se sono grandissimi mesi che ci guardiamo fissamente dalla finestra.
Ah, se tu guardavi a mia, affare tuoi sono. Io a tua cugina Concetta guardavo.
Idda non ti vuole, eh? Tanto è vero, è dimostrato che si appiccicò al palo telefonico nella colluttazione. Che fece mia cugina, ah?
Sì, è vero, si appiccicò al palo telefonico che quasi lo faceva cascare.
E diceva chi passo morta.
Quello che diceva non ha importanza, tanto è l'uomo che decide. Ma poi che stiamo andando a parlare qua, eh? Che stiamo a perdere tempo?
Appunto, che stiamo a perdere tempo. Oramai disonorata sono, ia mia, mi devi sposare.
Introdotta da un lungo dialogo tra la protagonista Monica Vitti nei panni di Assunta Patanè e il protagonista maschile Carlo Giuffrè nei panni di Macaluso Vincenzo, come lo chiama lei per tutto il film, abbiamo appena terminato di sentire il fantastico tema di La ragazza con la pistola, composto da Peppino De Luca per il film omonimo di Mario Monicelli, diretto nel 1968. Il film è eccezionale, uno dei film più divertenti, credo, del genere commedia all'italiana. Ricordiamo anche che, come dire, Monicelli, amante di, diciamo, degli esperimenti con gli attori, dopo aver lanciato per la prima volta Vittorio Gassman in un ruolo comico, decide di fare altrettanto con la giovane attrice Monica Vitti, giovane ma ormai già anche decisamente affermata nell'ambito del cinema drammatico, in particolare nei film di Michelangelo Antonioni. Ecco che qua tutto rimane, come dire, concatenato qui nella scaletta di cinematica. Quindi fa questa grossa scommessa, decide di assegnare a Monica questo ruolo qua, e direi che non si sbaglia assolutamente, visto che è veramente travolgente. Il film, quindi, ve lo consiglio, ambientato tra la Sicilia e l'Inghilterra, una storia rocambolesca di disonore e vendetta, possiamo dire, ma con un esito veramente divertente. Le musiche di Peppino De Luca furono condotte in studio da Vito Tommaso, Peppino De Luca comunque fu un personaggio fondamentale per la musica italiana, trombonista, cantante di jazz e scherza, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore, tra i prime movers anche lui della scena jazz, piuttosto scomparso abbastanza prematuramente purtroppo, tra i cardini della Roman New Orleans Jazz Band e della Second Roman New Orleans Jazz Band. In questo caso in studio invece fu Vito Tommaso a condurre l'orchestra, formata da i soliti Mark Four in base ritmica, diciamo, tastiere e chitarra, più anche il sitar e la voce, quella che sentivamo gridante in questa versione dei titoli di testa di Alessandro Alessandroni. E stiamo ascoltando Food Chase dalla colonna sonora di The Man from Hong Kong. Si tratta di un film di una coproduzione australiana e Hong Kong che nel 75 fu diretto da Brian Trenchard-Smith e che vede come protagonisti l'attore hongkongese, diciamo, di Hong Kong, Jimmy Wang Yeo, e il mitico George Lazenby, che noi ricordiamo anche nei panni dell'agente 007 nel film Al servizio segreto di Sua Maestà. Si tratta del tipico film di azione e criminalità, diciamo, che molti inseriscono nell'ambito del blaxploitation, addirittura probabilmente per la presenza di attori appunto di colore, ma diciamo non rientra prettamente nel genere, per quanto si tratti del tipico film di azione con il mix di armi, arti marziali, traffici di droga, agenti infiltrati e quant'altro. A occuparsi delle musiche è Noel Quinlan, per questo The Man from Hong Kong, conosciuto anche come Sky High o Dragonflies, e con questa colonna sonora che abbiamo appena, di cui abbiamo appena ascoltato un estratto, molto interessante direi, con suoni assolutamente classici nella tradizione dei suoni che ci piacciono, delle colonne sonore anni 70, con la spinta funky, l'uso di una sezione fiati degli ottoni piuttosto arrangiata, ma anche all'interno del tema, della melodia, diciamo l'uso di sintetizzatori polifonici e di suoni assolutamente vintage e analogici. Andiamo avanti. Excellent. lisergico, allucinato, violento, crime. Questo è il suono di Peter Thomas, compositore tedesco che abbiamo già presentato qui sulle colonne di Cinematica. Si tratta del tema per il film Der Hexer, in Italia conosciuto come Le cinque vittime dell'assassino, uno di quei film tratti dalla serie dei racconti di Edgar Wallace, che, come dire, scrittore tedesco di crime noir, che ispirò tantissimi, un ciclo di film, di veramente tanti film diretti sia per il cinema che per la televisione tedesca, in questo caso diretto da Alfred Forer, di cui spesso Peter Thomas si occupò delle musiche. Interessante notare, tra l'altro, a parte la genialità delle soluzioni di arrangiamento, la qualità anche, come dire, misteriosa del suono, del tema e della scrittura, è la ricerca insistita e l'utilizzo insistito del Mickey Mousing, cioè l'utilizzo dei rumori e dei suoni e degli effetti speciali di scena all'interno della partitura stessa. Qui le urla, i colpi di pistola, rumori, risate, urla, sono assolutamente parte integrante della partitura. In quello bisognerebbe ovviamente vedere, per l'effetto finale, i titoli di testa di questi film, che con il tipico taglio a metà tra film pop e fumetto, quindi con un taglio quasi da storyboard dei titoli di testa coloratissimi e montati in maniera frenetica, l'effetto finale del montaggio della musica insieme ai suoni è veramente eccezionale. Non ci stancheremo mai di ascoltare Peter Thomas, e infatti il nostro amico tornerà spesso qui sulle frequenze di Cinematica. Andiamo avanti. Non ha bisogno di presentazioni questo tema, il tema di Hawaii Five-O, la mitica serie televisiva che andò in onda negli Stati Uniti tra il 68 e l'80, addirittura una delle serie televisive più longeve, poi ripresa anche con una nuova programmazione in tempi più recenti, con il protagonista il mitico Jack Lord. Il tema di Hawaii Five-O, uno dei temi più noti della televisione americana e anche dei temi mondiali, direi, televisivi, fu composto da Morton Stevens, che poi ne incise una versione con la propria orchestra, i propri musicisti, scusate, ma che in questo caso invece abbiamo ascoltato eseguita da The Ventures, uno dei più grandi gruppi di musica strumentale di tutti i tempi, in compagnia ovviamente di diversi turnisti della cosiddetta Wrecking Crew, cioè il gruppo che continuamente citiamo qui su Cinematica, un po' l'equivalente dei Mark IV in Italia. In questo caso è il gruppo di session man della Capitol Records americana, che a Los Angeles incise migliaia di capolavori legati alla musica pop, rock, da colonna sonora e da sigla televisiva. Infatti girano diversi aneddoti, tra l'altro, su questa incisione. In particolare è divertente ricordare come per la prima volta The Ventures si trovassero in uno studio pronti a incidere con una sezione di musicisti, di 24 musicisti che si occupavano di fiati, percussioni e quant'altro, e pare che non tutti i musicisti dei Ventures riuscirono a mantenere la concentrazione e la qualità esecutiva, venendo addirittura, come dire, estromessi. Cioè è noto che parte del brano fu registrata da alcuni musicisti, parti da altri musicisti, tra cui Airlines alla batteria, Tommy Tedesco alla chitarra, cioè personaggi assolutamente fondamentali della, come dire, dello studio di registrazione della musica americana. In ogni caso il risultato fu portato a casa e questo fu uno dei più grandi successi dei nostri amici Ventures, che si sono occupati più volte anche di temi da film e che quindi torneremo ad ascoltare con molto piacere più avanti qua su Cinematica. Rimaniamo invece, torniamo in Italia con un classico degli anni 70, i Fratelli Reverberi. Che suono assolutamente indiavolato, un rhythm and blues acidissimo con i Mark IV in grande spolvero, con questo sitar assassino suonato quasi sicuramente da Alessandro Alessandroni o da Bruno Battisti D'Amario o da Bruno Tommasi, che in qualche modo sono i tre suonatori di sitar che sappiamo, gli unici tre suonatori di sitar attivi in quel momento nell'Italia degli anni 60. Stiamo parlando delle musiche composte da Giampiero e Gianfranco Reverberi per il film Le Malizie di Venere, scusate, diretto da Massimo Dalla Mano, appunto, sotto lo pseudonimo di Max Dillman, nel 69. Film dalla, come dire, gestazione piuttosto lunga. Il film fu girato, ma non inizialmente col titolo di Venere in pelliccia, in quanto tratto dal classico romanzo di von Sacher-Masoch, quindi l'ennesima trasposizione cinematografica del romanzo di von Sacher-Masoch, con una splendida e nudissima Laura Antonelli come protagonista. Il film, dicevo, ebbe vicissitudini, manco a dirlo, con la censura, perciò uscì molto più tardi e dopo il successo del film Malizia del 74 con la stessa Laura Antonelli, il film uscì addirittura, quindi tardissimo, nel 75 se non ricordo male, dopo il visto censura, ed ebbe anche un discreto successo. I Fratelli Reverberi, che dire su di loro, niente di nuovo da aggiungere, nel senso li presentiamo oggi per la prima volta qui su Cinematica, ma non hanno certo bisogno di presentazioni. Personaggi a tutto tondo, compositori, musicisti, direttori d'orchestra, arrangiatori anche per musica pop, come era consuetudine, come stiamo scoprendo sempre di più l'intreccio qui su Cinematica, l'intreccio tra le case discografiche, in particolare la RCA, l'arrangiamento dei cantanti e dei cantautori pop italiani e il lavoro sulla musica da cinema. In qualche modo i turnisti, i compositori, gli arrangiatori che lavoravano sulle registrazioni di entrambi questi generi erano più o meno gli stessi. Rimaniamo in Italia, rimaniamo ancora col suono dello shake e introduciamo un altro personaggio in bilico tra musica leggera e musica da cinema. Lui è Fred Bongusto, Il Divorzio. Tra mille citazioni del rhythm and blues coevo proveniente dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, il nostro Fred Buongusto ci conduce in questo shake per un divorzio. Fred Buongusto ha dimostrato più volte un ottimo gusto, buon gusto direi, il cognome in questo caso è azzeccatissimo, per la ricerca musicale e del suono, sempre molto moderno, sempre legato ai suoni del momento provenienti appunto da Londra o da New York. Una cosa bella da dirsi per un cantante e compositore che anche in quel momento in Italia stava avendo un successo clamoroso con una serie di canzoni in classifica, serie di sceneggiati televisivi, appunto musica per il cinema. Si tratta del film Il Divorzio, diretto da Romolo Guerrieri nel 70, con un Vittorio Gassman in grande spolvero, Anna Moffo, Nino Castelnuovo, in una storia di questo professionista che si divide dalla moglie e che in qualche modo vorrebbe riscoprire l'eterna giovinezza dandosi a donne, balli e quant'altro, per poi terminare con una brutta sorpresa nel momento in cui andrà a ricercare la sua compagna e nel trovarla invece ormai impegnata con un altro. Benissimo, continuiamo il nostro viaggio in Italia e adesso ci avviciniamo a un momento che possiamo definire il momento top secret della trasmissione. Anche perché ci introduciamo, voglio svelarvi intanto uno dei come dire, dei segreti legati a Cinematica, il nostro nome ad esempio, il K finale, il CA finale nel nostro nome, da una parte rappresenta la città di Cagliari e su questo c'era poco da dubitare, visto che trasmettiamo dagli studi, dalla sala A di Radio X, Cagliari Social Radio, voglio dire, quindi ovviamente la prima ragione è quella, ma le lettere C e A stanno anche per l'acronimo di Central Agency, perché in qualche modo Cinematica si sta sviluppando come un servizio di intelligence per gli intenditori e appassionati di musica da film. Ed è a tal proposito che il mio contatto, il nostro agente italiano, nome in codice Rufus Conforti, della squadra I Farabutti, nome in codice I Farabutti Beat Impertinente, ci ha mandato un plico che poi si è autodistrutto dopo 5 secondi, contenente del materiale top secret che vado immediatamente a farvi ascoltare. Stiamo ascoltando una bella chicca intitolata Costa Smeralda, visto che ci troviamo in Sardegna e che qualcuno tra l'altro pensa anche che la Sardegna in pratica finisca con la Costa Smeralda. poveri ingenui. C'è molto di più della Costa Smeralda in Sardegna, per quanto sia un tratto di costa, è una località meravigliosa. Costa Smeralda, appunto, interpretata da Amedeo Tommasi, è composta da Gerardo Iacoucci sotto lo pseudonimo di H. Caiage, questi belli pseudonimi italiani, il più delle volte anagrammati o ricavati per sigle e acronimi. Si tratta di un brano tratto da un rarissimo disco di sonorizzazione italiano, edito dalla Deneb, etichetta Deneb di sonorizzazione, dal titolo Carnet Turistico, che nella descrizione appunto chiarisce che i brani, si tratta di brani incisi in quartetto, quindi, come abbiamo potuto sentire, organo Hammond, basso, batteria e chitarra, dalle atmosfere piuttosto panoramiche che viene descritto nel disco, un disco molto raro che appunto il nostro agente, nome in codice Rufus Conforti, ci ha fatto avere in un plico che poi si è autodistrutto. E ringraziamo appunto l'agente Rufus Conforti e tutto il giro del Maze Electric Club, insomma, come dire, vi colgo l'occasione per invitarvi a collaborare con Cinematica, ad entrare nel nostro circuito, nella nostra Central Intelligence Agency della musica da film.
In alto le mani, questa è una rapina.
Giuseppe Pagana!
Come stai? Come stai? Sei tornato finalmente. Beate gli occhi che ti vedono.
Oh, dico me. Ma che sei un incosciente a metterti a scherzare al rapinatore con me? Devo ringraziare il mio sangue freddo, sai, che se tardavo ancora 2 secondi a capire che scherzavi, ero un uomo morto.
Bel modo di ricevere un amico che torna dall'esilio.
Ah, quindi secondo te sarei io a trattare male gli amici? Ma come, dopo 15 anni di attività giornalistica a Parigi, ti presenti qua con la pistola in mano, e che ne so io se dal giornalismo sei passato a fare carriera nella malavita? Che poi sono le carriere più sicure.
Giuseppe Laganà, ti ritrovi davanti, tale e quale.
Beh, lo stesso proprio non direi, sai. Siamo in pochi oggi a mantenersi così gallette. Fatti guardare. Io, ma lo sai, sei un tipo internazionale. Io modestamente me ne intendo, sai, sono stato all'estero anch'io. 8 anni fa a Tunisi, 2 giorni. Ah. Certo, non è Parigi, ma sempre francese si parla. E bravo, bravo. Sei venuto a metterti in pensione, a sparare le ultime cartucce, eh?
No. Non credo che ti rovinerò la piazza per molto. Sai, sono venuto per sistemare un po' di cose. Credo che, che venderò la casa e... Ma tu piuttosto. Vedo che ti sei messo bene.
Ah, insomma, modestamente è il mio successo anch'io. E non soltanto nel commercio.
Ah, sì?
Sì. Vedi, io non è che ho la vocazione dello scapolo. Ma non c'ho nemmeno quella del cornuto. Che cornuto ci si può diventare anche senza vocazione. Poi oggi le probabilità sono in aumento. Ma cher, la femme... O è santa, o è puttana. E nel nostro giro di sante io conosco solo Sant'Agata.
Beh, allora fammi un po' l'elenco delle vecchie amiche. Quelle puttane, le sante lasciamole perdere.
Dunque, Rosa, Rosetta, Rosina sono riuscito ad andarci a letto solo dopo che si sono sposate. Ah. Sì, perché prima si erano rifiutate per una questione di onestà. Con la D'Amico invece non ci sono riuscito perché si è sposata in Sud America con un allevatore di bovine. Una produzione di conne scatola. Rita Favazza invece l'ho perso un poco di vista, ma mi risulta che ha sposato come marito un fenomeno, sai, un potente completo, ma non è che è un fenomeno perché è impotente, ma perché è impotente con 7 figli. Invece Mariella Lorusso non la vedo da molto tempo, ma so che non ha fatto un matrimonio molto fortunato. Dicono che si è capitato un marito un poco cornuto. Mi stai a sentire?
Ah, sì, sì.
introdotte da un dialogo tratto dal film La seduzione, diretto nel 1973 da Fernando Di Leo, alcuni dei pochi film in cui Di Leo all'inizio ancora non si dedicava al crime, al noir e ai topici film che poi ha prodotto successivamente. Un classico dei film erotico, esotici, diciamo, per quanto non sia ambientato in paradisi e isole tropicali. Un film che segnò comunque la censura italiana e ebbe una lunga vicissitudine anche da questo punto di vista. Le musiche che Luis Bacalov compone per questo film sono davvero interessanti e, come dire, mantengono l'atmosfera, questa atmosfera di soft erotismo e seduzione. Sentite che meraviglia. Ad accompagnarlo i Mark IV, Bruno Battisti D'Amario alla chitarra, quella che sentiamo in contrappunto, lo stesso Luis Bacalov al piano, le voci dei Niño Spega e dei cantori moderni. Atmosfere assolutamente eccezionali per questa Nagu di Luis Bacalov. Bene, e cominciamo a indirizzarci in dirittura d'arrivo. Andiamo ad ascoltare ancora qualche brano e ci spostiamo nella contemporaneità, perché voglio adesso introdurvi un musicista al suo album di debutto l'anno scorso, nel 2013. Un album che ho letteralmente consumato, devo dire, è stato il mio album prediletto dell'anno appena trascorso, e se tanto mi dà tanto, il musicista in questione potrà regalarci solo altre perle. Lui si chiama Wood Kid e andiamo ad ascoltare The Great Escape, poi vi racconto qualcosa sul personaggio.
Finally standing up to the sky, boy, we're free. So what is fate to say how things are gonna turn out now? These storms are breaking over, great escapes, boy, we'll find how to make it with the rain. This rage will lead us through the burning pains. No matter what they say, we're heroes, boy, we'll get to break out. Now we're finally standing up to the sky, boy, look at me, boy, what is fate to say how things are gonna turn out now? Can't you see that we're dead until we wake up? All your dreams are about to happen now. We are racing to the break of dawn.
E come potete sentire, si tratta di un suono pienissimo, orchestrale e molto 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 cinematografico. Tutto questo disco, The Golden Age, disco d'esordio appunto di Woodkid, al secolo Yann Lemoine, classe 83, nato a Lione, francese, videomaker, musicista, ma videomaker di un certo spessore, tra l'altro, voglio dire, uno che ha girato video per Katy Perry o Lana Del Rey, quindi videomaker ai massimi livelli del pop, che, come dice lui nelle interviste, dopo aver messo due soldi da parte grazie a questi lavori importanti come regista, ha deciso di mettere in uno studio la Paris National Orchestra diretta da Bruno Bertolì e di incidere questo meraviglioso The Golden Age. Vi ripeto, un disco che vi straconsiglio, pieno zeppo di atmosfere cinematiche, western, legate anche al lavoro di musicisti e compositori del passato. Uno per tutti potrebbe essere Scott Walker, che è un suono che lo stesso Woodkid ha spesso citato tra i suoi eroi. Stiamo ascoltando il suono Spy-Fi di The Link Quartet, un altro dei grandi e fantastici progetti italiani legati al suono del Lemon Beat, della scena mod e del suono delle colonne sonore italiane. In questo caso stiamo ascoltando il tema principale di quello che non si è in realtà mai chiarito se è un film che è stato realizzato o se è un film che è stato solo in qualche modo abbozzato, lanciato, di cui sono state girate solo alcune scene e girate in qualche modo una certa montatura commerciale. Mi riferisco a Wilson Chance, The Sound of Danger, una produzione americana che in qualche modo è stata assemblata da Jeffrey Bunsendal nel 2005 e che, ripeto, a tutt'oggi non sono riuscito a chiarire attraverso il web, anche attraverso il contatto diretto con i tipi della stessa etichetta Hammond Beat o lo stesso o dei Link Quartet stessi, se questo film sia stato poi realizzato per la commercializzazione o meno. Si tratta ovviamente di un tributo al genere degli agenti segreti, al genere dello spy film. La colonna sonora è stata assemblata in questo caso dai tipi della Hammond Beat, ricorrendo a una serie di gruppi e di progetti incredibili del genere, compresi i nostri italianissimi appunto Link Quartet oppure Mike Painter and the Family Shakers, che già ascoltammo qualche puntata fa, ma anche altri gruppi della scena americana. Mi viene in mente The Spectre, The Special Agents, The Secret Agents, eccetera, e addirittura una chicca per i cultori della musica da film e di spy movie in generale, è presente in due brani originali e inediti addirittura Vic Flick, chitarrista di John Barry Seven, quindi il chitarrista che suonò il tema del James Bond theme. Due parole ancora sui Link Quartet, progetto assolutamente longevo in Italia, esistono dal 91 nella loro formazione originale, con la loro formazione originale, che prevedeva Renzo Bassi al basso, Maurizio Girgenti all'Hammond, Giulio Link Cardini, il mitico chitarrista e leader della formazione, Chuck Bergenzi alla batteria, poi sostituito da un altrettanto mitico Tony Face Bacciocchi, batterista di Not Moving, modfather della scena italiana, autore di libri, esperto di musica e subculture giovanili, che entrò alla batteria nel 93 per poi fuoriuscirne in questa ultima formazione, ma rimanere in qualche modo ancora legato come nome tutelare al Link Quartet. Oggi è stato sostituito dalla batteria di Alberto Pato Maffi, dalla chitarra di Marco Murtas e dall'Hammond incredibile di Paolo Apollo Negri. Colgo l'occasione per salutare tutti loro e anche la grandissima Rita Oberti in arte Lilith, cantante di Not Moving, compagna di Tony Face, che in qualche modo è legata ai Link Quartet con la come dire, con una capacità autoriale. Questi suoni del Brazil Electro, ma di stampo giapponese, ci introduciamo veramente verso la fine della puntata. Quello che stiamo ascoltando è il brano Samba de Minha Namorandinho, brano inciso e interpretato da Kalin con i Fantastic Plastic Machine, progetti assolutamente provenienti dal Sol Levante, tra il meglio del pop, J-pop cosiddetto, del pop giapponese di produzione. Fantastic Plastic Machine insieme a Pizzicato 5, Towatei, sono quindi tra i cultori e i precursori del recupero del suono delle colonne sonore italiane. È palese, come possiamo sentire anche adesso sotto, sentite, il campionamento dai lavori di Piero Umiliani, in questo caso da una rara colonna sonora del maestro Umiliani intitolata La schiava io ce l'ho e tu no, film del 72, la cui colonna sonora è stata editata solo in vinile molto tempo fa. Ne ascolteremo sicuramente diversi estratti. Qui è interessante il lavoro appunto di campionamento e sviluppo armonico che viene svolto da Kalin e Fantastic Plastic Machine, raccolte poi in una collezione in quattro volumi dal titolo Sushi, questo è il terzo volume, Sushi 3003, molto interessante dal punto di vista contenutistico, con tantissimi riferimenti alla scena jazz, big beat e club europea e italiana e al suono delle colonne sonore. Bene, con questo adesso veramente arriviamo all'ultimo brano. Cinematica vi dà appuntamento alla prossima settimana, vi invitiamo a seguirci come sempre in diretta sulle frequenze di Radio X 96.8 MHz in provincia di Cagliari, live streaming su www.radiox.it/live e a scaricare i nostri podcast sulla pagina www.radiox.it/cinematica, tutti i podcast che volete scaricare degli episodi di Cinematica, a scriverci sulla nostra pagina Facebook e a seguirci anche su Twitter, siamo ultra presenti. Benissimo, andiamo a chiudere con un classico del cinema italiano, il brano, il tema del film Un borghese piccolo piccolo, composto da Giancarlo Chiaramello per l'omonimo film drammatico del 77 di Mario Monicelli con il grandissimo Alberto Sordi, con Shirley Winters e Vincenzo Crocitti, che interpreta il ruolo del povero figlio che viene assassinato, un film che immagino conosciate tutti, un caposaldo del passaggio, forse in realtà il film che segna anche la morte vera e propria, il funerale della commedia all'italiana. è la stessa maschera di Alberto Sordi, che da quel momento non sarà più la stessa. Vi lascio appunto con la versione di Gil Ventura e la sua orchestra di Un borghese piccolo piccolo. Alla prossima settimana, tanti saluti da Gianmarco Diana. Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar, musica per cinema.